Raduni, l'Associazione Operatori Radiofonici Universitari, presenta Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.
Cari amici di Raduni, qui è il vostro Davide Boris della redazione di Raduni Sport per il format di approfondimento Voci. Quest'oggi sono in compagnia di Giovanni Cerutti, storico e saggista, direttore della Fondazione Marazza di Borgomanero e collaboratore dell'Istituto Storico della Resistenza di Novara. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a voi.
Giovanni, nel corso di questo approfondimento andremo a raccontare la storia di due calciatori che hanno incarnato i valori della liberazione e della resistenza, che si sono fatti anche portavoce e bandiera di ciò che era il calciatore negli anni appunto della guerra e dei regimi fascisti e nazisti, ovvero un atleta che era in grado di saper incarnare dentro di sé degli ideali e morire e lottare per questi ideali. Partiamo prima di tutto da una figura italiana come quella di Bruno Neri. Ce ne puoi parlare?
Beh sì, Bruno Neri è una figura che andrebbe assolutamente riscoperta, intanto perché è stato un bravo calciatore e poi perché è stato coerente fino in fondo con quelle che erano le sue idee. La storia di Neri, tra l'altro, si intreccia con quella di Ernst Erbstein, che è stato l'allenatore del grande Torino. Neri, infatti, è stato il mediano più forte della sua generazione. Ma nonostante questo, al suo attivo soltanto 3 presenze in nazionale, perché quando venne inaugurato lo stadio di Firenze, l'attuale Artemio Franchi, che tra l'altro è stata una delle opere più ambiziose del regime, ancora oggi è monumento nazionale, tutto cemento armato a vista progettato da Pierluigi Nervi. Dicevo, quindi, il giorno dell'inaugurazione, quando la Fiorentina gioca contro una squadra tedesca, al momento in cui le squadre devono fare naturalmente il saluto fascista, lui ostentatamente si rifiuta, mantenendo entrambe le mani lungo i fianchi. Questo gli costa il posto in nazionale naturalmente, ma anche la Fiorentina se ne disfa e lo manda alla Pistoiese, che in quel momento era in Serie C. E in Serie C però trova appunto Erbstein, che era all'inizio della sua carriera, e quando poi arriverà al Torino, tra l'altro Erbstein deve lasciare la Pistoiese perché lui era ebreo, si urta con diciamo i ras del fascismo locale, perché la Pistoiese era un po' un enclave di libero pensiero in quell'Italia conformista e fascista. Quando arriva al Torino se lo porta e lo riporta alla ribalta. Neri era molto attivo anche dal punto di vista politico, frequentava i circoli del Partito Popolare, era amico di Giovanni Bronchi, che poi sarà Presidente della Repubblica Italiana, dipingeva, leggeva, insomma un calciatore abbastanza sui generis. Quando poi arriva il momento dell'invasione tedesca dopo l'8 settembre, in modo molto coerente, mentre tutti gli altri calciatori continuano la loro attività, anche quando il campionato di Serie A verrà sospeso, comunque vengono organizzati dei tornei per regioni, le squadre continuano a giocare, la maggior parte dei calciatori vengono protetti e non vanno al fronte. Tra l'altro questo potrebbe essere uno spaccato già dello status dei calciatori di allora, se pensiamo che un Fausto Coppi, che aveva già vinto Tour e Giro, va comunque a combattere come tutti gli altri, finisce prigioniero degli inglesi, quasi tutti i calciatori, per non dire tutti, riescono in qualche modo a essere protetti e a restare a casa. Neri però raggiunge le bande partigiane, diventa addirittura vicecomandante della brigata Ravenna e poi muore in uno scontro a fuoco contro i tedeschi all'eremo di Gamogna. Quindi a mio parere è una figura che andrebbe valorizzata sia per il coraggio civile, sia perché dimostra che si può fare il calciatore continuando ad essere delle persone inserite nel proprio tempo e nella propria cultura, e sia perché tutto sommato è stato anche un bravo calciatore. Chi l'ha visto giocare, i giornalisti allora riferiscono di un uomo che aveva anche valori tecnici, e tutto questo invece è stato, come dire, messo in secondo piano dalle sue scelte. Questo vedremo, sarà una costante, come se tu non ti limiti a fare il calciatore, paghi dazio e quindi diventi un personaggio che diventa difficile gestire, quindi vieni messo un po' sullo sfondo.
E diciamo che una figura come quella di Bruno Neri si è vista anche in altri calciatori che non hanno giocato in Italia ma che sono stati protagonisti all'estero. Tra questi c'è la figura di Sindelar. Ci puoi parlare di lui, che aveva rifiutato di giocare per la nazionale della Germania nazista e che quindi è andato incontro ad un destino ancora più tragico di quello di Neri?
Sindelar, tra l'altro, farà più o meno lo stesso gesto di Neri, probabilmente ispirato da lui, ma di questo non abbiamo certezza. Sindelar è un'altra figura emblematica, è stato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Adesso è sempre difficile fare queste valutazioni, perché comunque nei diversi periodi della storia del calcio si è giocato in modo diverso e confrontarli tra loro è sempre un po' complicato. Però quando è stato fatto un referendum tra giornalisti sportivi nel 2000 per dire chi è stato il calciatore del secolo, ha vinto Pelé, secondo Maradona, terzo Johan Cruyff e quarto Matthias Sindelar. Quindi stiamo parlando davvero di uno dei calciatori che ha fatto la storia del calcio, sia con la sua squadra di club, l'Austria Vienna, che grazie a lui vinse due Mitropa Cup, che allora possiamo considerare un po' la nonna della Champions, ma soprattutto con la nazionale austriaca, il famoso Wunder Team, che è la prima squadra che riesce a mettere in discussione la supremazia degli inglesi in una epica partita a Wembley, dove gli inglesi riescono ancora a vincere 3-2, ma gli austriaci dimostrano di giocare un calcio nettamente superiore. Tra l'altro lì Sindelar farà uno dei gol più famosi della storia del calcio. Purtroppo allora non c'erano i filmati, quindi dobbiamo accontentarci dei racconti dei giornalisti, ma partendo dalla metà campo dribbla tutta la difesa inglese, stiamo parlando dei calciatori più forti del mondo, dribbla anche il portiere Hibs, che era il portiere più forte del mondo in quel momento, e segna porta vuota con Wembley che si alza in piedi per rendergli omaggio, nonostante il gol fatto alla propria nazionale. Sindelar, appunto, quando arrivano i tedeschi in Austria con l'Anschluss, cioè con l'annessione forzata, si trova a dover giocare come i suoi compagni la cosiddetta partita dell'addio, perché una settimana prima del plebiscito che Hitler aveva indetto per normalizzare l'invasione, perché in quel momento Hitler era ancora diciamo attento alle convenzioni internazionali, non aveva ancora questa forza di aggredire senza rendere conto a nessuno. Quindi dopo essere entrato in Austria organizza dei plebisciti per dimostrare che in realtà sono stati gli austriaci a chiamare i tedeschi per risolvere una situazione complessa. Una settimana prima si fa questa partita, il cui senso doveva essere alla fine questa manifestazione in cui i calciatori austriaci si toglievano la maglia della nazionale austriaca, si mettevano la maglia della nazionale tedesca, si voltavano verso la tribuna delle autorità e tutti e 22 dovevano fare il saluto nazista. Già durante la partita Sindelar, che in quel momento era anche l'allenatore della nazionale, perché Mösley, il grande diciamo manager dell'Austria, era appena morto, naturalmente non venne sostituito perché la nazionale austriaca non ci sarebbe stata più, aveva già organizzato una sorta di beffa, perché la partita si era svolta in questo modo per tutto il primo tempo. Gli austriaci, che avevano naturalmente dominato, quando liberavano un uomo davanti alla porta tiravano la palla ostentatamente fuori, poi si voltavano verso la tribuna delle autorità naziste in gesto di sfida, no? Come dire, il gioco è truccato, vi facciamo vedere che siamo più forti. Ma poi a un certo punto nel secondo tempo lui dà il segnale e segna lui con il famoso gol alla Sindelar, perché un'altra cosa da dire è che Sindelar è il calciatore che ha inventato il tiro che rientra all'angolino, è stato il primo tecnicamente in grado di dare la rotazione alla palla, no? Quindi anche per questo è entrato nella storia del calcio. Quindi dà il segnale, poi c'è il raddoppio, gli austriaci vincono, i tedeschi non sono contenti, ma pazienza perché il senso è un altro. Ma appunto al momento del saluto nazista lui non lo fa, e non lo fa neanche Sesta, che era il terzino dell'Austria, il cui padre era un militante socialdemocratico che era stato incarcerato dai fascisti austriaci. Sesta finisce subito in galera e ci uscirà soltanto dopo la guerra. Invece Sindelar viene corteggiato, perché nel 1938 ci sono i mondiali in Francia. E chiaramente se la Germania avesse potuto schierare Sindelar al centro d'attacco sarebbe subito entrata nel novero delle favorite, ma Sindelar si rifiuta di farlo. Per un po' di tempo naturalmente la fama di Sindelar lo protegge, ma poi quando le acque si calmano, nel gennaio del 1939 Sindelar viene assassinato nella sua casa dalla Gestapo, con la sua compagna, che tra l'altro era una ebrea milanese che lui aveva conosciuto nel 1934, durante i mondiali del 1934. Le autorità cercano di passare tutto sotto silenzio, ma ben presto arrivano alla sede dell'Austria Vienna ben 15.000 telegrammi e sono costretti a concedere funerali pubblici a cui parteciperanno 40.000 viennesi. E ancora oggi, il giorno anniversario della morte di Sindelar a gennaio, si raccolgono decine e centinaia di appassionati, non solo, come dire, di calcio, sulla tomba di Sindelar, che è il cimitero monumentale di Vienna, ma anche di semplici patrioti che vogliono testimoniare la fedeltà a questo gesto.
Giovanni, nella situazione attuale però abbiamo notato come il mondo del calcio e i calciatori non siano più portatori di questi ideali e di queste appunto ideologie che permettevano all'atleta veramente di incarnare il popolo e anche di mobilitare, smuovere gli animi del popolo. Per quale motivo c'è stato questo cambiamento? È soltanto perché viviamo in un periodo storico dove non ci sono più questi problemi politici, dove non c'è più una guerra e anche una mancanza di libertà? Oppure questo cambiamento deriva da altre motivazioni?
Il problema, a mio parere, è che è cambiata proprio la natura del calcio. Oggi chi riesce a diventare professionista si sottopone, come dire, a un addestramento fin da ragazzino che gli lascia oggettivamente poco tempo per coltivare altri interessi. Il Barcellona di Cruyff, che è stato appunto un altro grande personaggio, aveva già da subito organizzato una squadra di psicologi perché si era reso conto che poi tutti i ragazzi che non ce la facevano, che comunque erano tanti, perché il Barcellona per avere 10-15 campioni seleziona centinaia di ragazzini che partono con una determinazione feroce e poi appunto la percentuale di chi ce la fa è bassissima, e lui si era posto subito il problema di assisterli psicologicamente nel momento in cui devono accettare il fallimento dopo aver magari dedicato anni e anni soltanto a quell'obiettivo. Quindi questa, a mio parere, è uno dei problemi. Però c'è anche un problema dal punto di vista di cosa sono diventate le squadre di calcio. Studiando il calcio degli anni 20-30 c'era proprio tutta un'altra dimensione, ed erano dei veri club. Il presidente non era come adesso il magnate, ma era semplicemente un primus inter pares di un gruppo di persone che, profondamente legate alle città di origini, promuovevano la squadra di calcio. Quindi c'era un attaccamento, una integrazione col tessuto sociale. Dalla scelta delle maglie allo stile di gioco era possibile riconnettere le diverse squadre ai diversi contesti. Questo soprattutto nella Gran Bretagna, nell'Inghilterra e nella Scozia. Nelle origini non la possiamo riscontrare ancora fino agli anni 50, tutto sommato anche negli altri posti, anche studiando la storia, ad esempio, delle squadre italiane. Questo radicamento fino a un certo punto c'era, poi si perde fatalmente quando diventa calcio un business economico, e adesso appunto abbiamo la globalizzazione totale anche da questo punto di vista, che potrebbe anche non essere un male. Ci sono alcune squadre che riescono ancora a gestire questa appartenenza con una sorta o di azionariato popolare, uno appunto il Barcellona, alcune squadre inglesi, il Liverpool, il Manchester United. Per esempio, avete visto che quando il Liverpool ha deciso di mettere in cassa integrazione i propri dipendenti in questo momento a causa dell'emergenza sanitaria, i tifosi si sono subito fatti sentire e il management ha dovuto fare marcia indietro. Io credo che in altre società questo sarebbe stato impensabile, perché non c'era questa osmosi tra pubblico e società. E queste condizioni, secondo me, fanno sì che ormai i calciatori siano completamente avulsi, e anche quando qualcuno di loro cerca di fare opera filantropica, però si vede che è qualcosa di pilotato dall'esterno e non vissuto. Questo, secondo me, è un vero peccato ed un vero problema. Bisognerebbe che qualcuno si ponesse questa questione, perché sarebbe davvero importante. Oggi i calciatori sono i modelli per migliaia e migliaia di ragazzini, e se davvero dessero l'idea che il calcio è qualcosa di radicato nella società con tutte le sue contraddizioni, potrebbe essere davvero un valore.
Ringraziamo Giovanni Cerutti per essere stato ospite ai microfoni di Raduni, per averci raccontato le storie di personaggi come Bruno Neri e Sindelar, che hanno saputo appunto incarnare dei valori fondamentali per quello che era il periodo storico della lotta al regime fascista e nazista. Grazie mille per essere stato ospite di Raduni.
Grazie a voi.
Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.